Ciao bimbi e ciao bimbe, siete pronti ad ascoltare le fiabe di Sissi? Ciao a tutti bimbi, benvenuti dalla vostra Sissi. Anche oggi siamo insieme con nuove fantastiche storie. Bambini, sapete che io inizio sempre la puntata solitamente con un articolo che riguarda voi e i vostri genitori, ma oggi ho un articolo che riguarda voi ragazzini con dei consigli per iniziare bene l'anno scolastico, quando se l'avete già iniziato, non l'avete già iniziato, la prossima volta che lo inizierete, insomma, ci sono dei consigli per voi. Allora, partiamo con questi bei consigli. Prima di tutto, arrivare puntuali in classe, non come me che quando, non sarebbe da dire, però io ero bravissima tra l'altro a scuola comunque, però siccome ero a pian terreno, dove ero alle medie, io entravo sempre dalla finestra e i compagni di classe mi passavano la sedia, perché sennò passavo davanti al preside e il preside mi sgridava. E però io sono uscita col massimo dei voti, tengo a precisare perché io studiavo. Quindi bambini, arrivate, ragazzi, arrivate puntuali in classe. Da fare tutto l'anno, ma per partire con il piede giusto è il top. Secondo, avere con sé tutto il materiale richiesto, sempre sul pezzo. Mi raccomando, non dimenticare nulla. Se i libri non sono ancora arrivati, avvisa per tempo professore, perché prevenire è meglio che curare. Terzo, presta attenzione. Purtroppo le vacanze sono finite, quindi massima attenzione e concentrazione, dai che il weekend è vicino, passa in fretta la settimana. Quarto, interessarsi alle parole del professore. La prima impressione è fondamentale. Sì, è vero, i primi giorni di scuola non si fa poi molto, ma è bene sin da subito ascoltare il docente. La fase introduttiva è molto importante. Quinto, non sottovalutare nessuna materia. Sesto, intervieni e fai domande se pertinenti. Ottimo modo per far vedere al docente che il vostro cervello non è ancora in vacanza e per chiarirvi ogni dubbio, mi raccomando, evitate gli eccessi. Settimo, prendere appunti in modo sintetico e ordinato. Ottavo, mantenere un piano di lavoro ordinato e pulito. Ordine mentale prima di tutto. Si sa che a fine anno molti piani di lavoro risulteranno post-atomici, ma cerchiamo di partire anche qui col piede giusto. Nono, non pasticciare libri e diari. E decimo, essere cordiali coi compagni. Creare, mantenere solide relazioni è fondamentale per avere intorno un ambiente sereno e anche qualcuno a cui chiedere una mano nei momenti di difficoltà. E per ultimo, undicesimo, eliminare possibili fonti di distrazione, smartphone, videogames, adesso forse li hanno anche aboliti, per cui adesso ragazzi potete partire con il piede giusto! E adesso, prima di iniziare con la nostra bella storia, ci ascoltiamo il cane cappellone.
Malato di noia, un cane barbone decide bene o male di fare carnevale. E come fosse niente compare fra la gente, scuotendo la parrucca, straziando la chitarra, il cane cappellone riscuote un successo.
Eccomi qua, e questa è la canzone del
La voce si sparge, è un grande impresario, lo invita a contrattare, un divo ne vuol fare, ma lui non vuole altro che un osso ed una cuccia nel solito cantone vicino al suo padrone. Il cane cappellon, il cane cappellone.
Bene bambini, siete pronti per ascoltare la nostra prima bella storia di oggi, che si intitola Muso di pecora. C'era una volta una regina che aveva una figlia e una figliastra, belle tutte e due. La prima si chiamava Maureen e la seconda Mary. La regina voleva bene a Maureen, ma non poteva sopportare Mary, tanto che andò dalla guardiana del pollaio e le chiese come poteva fare per togliere alla figliastra tutta la sua bellezza. Quella, che era una strega, le rispose: mandala da me, ci penso io. Però stai attenta, prima di venire qui non deve mangiare nulla. Il mattino dopo la regina tolse di mezzo tutto quel che c'era da mangiare. Poi chiamò Mary e le ordinò: vai dalla guardiana del pollaio, svelta, perché devo fare una torta e ho bisogno di 12 uova fresche. Mary andò e a un certo punto incontrò un contadino che le regalò una mela. Lei se la mangiò strada facendo e quando arrivò a casa della vecchia era rimasto solo il torsolo. Appena la vide, la guardiana del pollaio disse: mentre prendo le uova, perché non mescoli la zuppa che cuoce nel pentolone? Mary alzò il coperchio e mescolò, annusando lo strano odore che saliva dalla pentola. Qualunque cosa fosse, non somigliava per niente alla pappa d'avena o alle cose che mangiano i buoni cristiani. E infatti quella era una zuppa magica che ad annusarla trasformava la faccia della gente. Vedendo che non succedeva nulla, la vecchia rimandò a casa la ragazza e le raccomandò di dire alla matrigna che a stomaco pieno non si conclude niente. Così la regina capì che Mary doveva aver mangiato qualcosa e il giorno dopo l'accompagnò lei stessa a prendere le uova per controllare che restasse a digiuno. E quando la guardiana del pollaio chiese alla principessa di mescolare la zuppa, l'incantesimo funzionò alla perfezione. Mary non era più bellissima, perché il suo viso si era trasformato in un muso di pecora. La regina era tutta contenta, ma Maureen, che amava la sorellastra, si disperò talmente che la prese per mano e se ne andò per il mondo con lei, alla ricerca di un incantesimo che le restituisse la bellezza. E perché la gente non la guardasse con troppa curiosità, coprì la testa di Mary con un fitto velo. Cammina e cammina, era ormai notte, quando arrivarono a un castello dove la gente era vestita di nero e si stava preparando per un funerale. «Chi è morto?» chiese Maureen. «Nessuno per ora», rispose il re, che abitava lì con le lacrime agli occhi. «Ma il maggiore dei miei due figli è malato e credo che non supererà la notte». «E qual è la sua malattia?» chiese Mary da dietro il velo. «Non l'abbiamo mai capito», disse il re. «E la cosa strana è che chiunque passi la notte accanto al suo letto, la mattina dopo non c'è più, come se fosse svanito nel nulla. Così nessuno vuole assisterlo e quel povero ragazzo morirà da solo». «Sento odore di magia», pensò Maureen, e disse al re: cosa mi dai se passo la notte nella sua stanza? E lui: un mucchio d'oro alto così. Allora Morin si fece portare nella stanza dal principe e si sedette accanto al letto, tenendo gli occhi bene aperti. A mezzanotte il principe si alzò di scatto e, senza far caso alla ragazza, uscì da una porta segreta. Morin vide che si avviava di corsa verso il bosco e gli andò dietro. Ma mentre correva, strappò da un albero di nocciolo un ramo carico di frutti. Non aveva ancora mangiato e le nocciole erano meglio di niente. Il principe si fermò davanti ad una collina, spostò un masso e si calò nel buco che c'era sotto. Morin non ci pensò due volte e lo seguì, finché si ritrovò in una sala tutta illuminata, dove fate di ogni età ballavano e suonavano. «È arrivato il nostro cavaliere!» gridarono tutte correndogli incontro, mentre la ragazza si nascondeva dietro un divano. Da lì vide il principe ballare e ballare, un po' con l'una, un po' con l'altra, sino a cadere per terra dalla stanchezza. Ma subito le fate correvano a fargli vento con i loro ventagli magici, e lui si alzava e ricominciava a fare piroette. «Ecco perché è tanto malato», si disse Morin. «Le fate lo costringono a ballare così tutte le notti». In quel momento vide un folletto bambino che giocava con una bacchetta magica e sentì dire dalla fata sua madre: «Ah, basterebbe un tocco di quella bacchetta e il principe tornerebbe sano come prima. E anche il muso di pecora della povera Mary sparirebbe». Subito la ragazza prese le nocciole che aveva colto e le fece ruzzolare davanti al folletto, che allungò le mani per afferrarle, lasciando andare la bacchetta. Morin se la mise in tasca e, quando il gallo cantò e il principe smise di ballare, tornò al castello con lui. Poi, mentre il povero ragazzo cadeva sul letto sfinito, lo toccò con la bacchetta e quella saltò su perfettamente guarito. Quando il re andò a vedere se il figlio era abbastanza morto da metterlo nella bara, lo trovò che teneva la mano di Morin e le chiedeva di sposarlo, perché si era innamorato al primo sguardo. «Va bene, ti sposo, ma prima devo fare una cosa», disse lei. Corse a cercare la sorella, la sfiorò con la bacchetta e lei ridiventò bella come il sole. In quel momento passava il figlio minore del re, che, vedendo Mary, la chiese subito in moglie, dicendo: «Ecco perché portava il velo, è tanto bella da accecare». Invece di un funerale, insomma, ci furono due matrimoni e le fate della collina non tornarono più a tormentare il principe, perché la sua sposa faceva buona guardia. E adesso, bambini, che ne dite di fare un bel ballo? Ma sì, ballate insieme a me la danza della panza!
Era un po' troppa, a volte troppo strucchia. Sì, l'ho fatta
Allora, bambini, visto che prima abbiamo nominato dei folletti, continuiamo con un'altra storia di folletti in una fiaba scozzese che si intitola Ehi, Dick! In un villaggio, una volta, c'erano due ragazzi che andavano a caccia di nascosto, anche se era proibito. Uscivano di notte per cercare le tane dei conigli selvatici. Poi ci infilavano un furetto addomesticato e tenevano il sacco attorno al buco che serviva da entrata. I conigli avevano una gran paura dei furetti e dei loro denti aguzzi, perciò correvano fuori e finivano nei sacchi. E ai due cacciatori non restava altro che metterseli in spalla e tornare a casa. Una notte però si ritrovarono in una zona che non conoscevano, dove c'era una collina così piena di buchi da far pensare che là dentro abitassero migliaia di conigli. Non ci volle molto per catturare un bel po' di animaletti. I cacciatori si erano appena avviati giù per il sentiero quando da un sacco venne una voce che diceva: «Ehi, Dick, dove sei?» E dall'altro sacco qualcuno rispose: «Sono chiuso nel sacchetto, m'hanno preso per un coniglietto!» I due ragazzi, spaventati a morte, lasciarono cadere i sacchi e scapparono via. Altro che tane di conigli! Quei buchi erano l'ingresso alle case dei folletti. La mattina dopo tornarono ai piedi della collina e ritrovarono i sacchi sul bordo del sentiero, ben piegati. Dei folletti però neppure l'ombra. Da quel giorno smisero di andare a caccia di conigli, ma la loro avventura si venne a sapere. E quando passavano per le strade del villaggio, c'era sempre qualche monello che gridava: «Ehi, Dick, dove sei?» Bene, bambini, visto che prima avete ballato, adesso vi dedico io una bella canzoncina, Mila e Shiro. bambini, passiamo al nostro momento barzellette. Allora, partiamo con la prima. Un signore domanda a un suo amico: come stai, Alberto? Lui è così così. Il medico mi aveva assicurato che in 2 mesi avrei ripreso a camminare. E ce l'ho fatta. Certo, ho dovuto vendere la mia automobile per potergli pagare le visite. Quindi a piedi. E sempre gli automobilisti. Un automobilista è appena passato col semaforo rosso. Il vigile lo ferma e gli domanda: scusi, ma lei non vede i semafori? Sa, quando ne ho visto uno, li ho visti tutti. E lo sapete qual è il colmo per un sarto? Perdere sempre il filo del discorso. Questa l'ho sentita oggi passando per strada da 2 ragazzi. Dai bambini, ascoltiamoci un'altra bella canzone. Com'è bella la Puffetta, che ha una musica, questa canzone bellissima. Ragazze, bimbi, bimbe, insomma tutti quanti siamo giunti al termine della nostra bella puntata. Ma mi raccomando, famiglie, perché Bambini, voi siete sempre accompagnati da qualcuno a ascoltare le fiabe di Sissi. E poi non solo i bambini, anche gli adulti le ascoltano, è bellissimo. Nonne, nonni, voi che ascoltate le fiabe di Sissi, come state? Io auguro una fantastica settimana a tutti voi e mi raccomando, vi aspetto sempre qui su Radio Orizzonti con nuove fantastiche fiabe, che ce ne sono veramente tantissime. Ma ci pensate che più di 20 anni che ascoltiamo nuove fiabe? È fantastica questa cosa. Come le canzoni, come fai a sapere quante canzoni esistono nel mondo? Ma sono veramente tante. E così le fiabe, chissà quanta gente che le scrive, le inventa. Beh, noi ne abbiamo già sentite parecchie e non ci stanchiamo mai di ascoltarle. Per cui la vostra Sissi vi dà un grosso bacio, ciao, e vi aspetta qui alla prossima. Ciao a tutti!